Bella a tutti ragazzi e buon venerdì, bentornati nella nostra sessione estiva di podcast. Come state? Come non state? Dove siete? Dove andate? Con chi ce l'avete oggi? Scherzi a parte. Spero che quest'agosto ci stia andando piano con voi. Occhio alle insolazioni, mi raccomando, restate idratati e godetevi il meritato riposo. Torniamo nel nostro angolo delle esperienze condivise da voi ascoltatori alla ricerca di un po' di fresco, almeno se non altro immaginario, un'esperienza paranormale alla ricerca di refrigerio, visto che a quanto pare non sembra arrivare se non in forma di bombe d'acqua catastrofiche, quindi magari no, meglio evitare, no? Comunque, io direi di cominciare. Ovunque voi siate o sognate di essere in quest'estate infernale, non vi preoccupate. Concedeteci di darvi un po' di refrigerio per qualche momento. E quindi, ovunque voi siate, in ufficio, su un lettino in spiaggia, in un caldo rifugio montano o spalmati su un divano in una città vuota, tenetevi pronti, indossate le cuffie e mettetevi comodi. È un'estate da brivido. È Chilling Summer. La prima storia di oggi ce la racconta Emanuele e grazie a lui richiamiamo un ambiente veramente freddo e invernale. Era una sera d'inverno e mi trovavo nella casa di un amico con lui e un altro ragazzo. Era una casa ai piedi di una montagna e ai margini di un bosco abbastanza fitto. Quella sera, dopo aver visto il film horror Hostel, io e il mio amico L abbiamo fatto le ore piccole videogiocando, mentre l'altro mio amico, S, si mise a letto. Eravamo al secondo piano e la porta finestra che dava sul terrazzo era aperta, quando ad un tratto sentii un rumore strano, metallico. Mi affacciai incuriosito e vidi che c'era un uomo fuori, sulla strada che costeggiava il bosco. Trascinava una pala di neve e aveva sulle spalle un grande sacco nero. Avvertii L e svegliammo anche S, dopodiché ci affacciammo tutti e tre. Ma non vedemmo nulla. La strada era vuota, deserta. Essendo io molto razionale, pensai ovviamente che fosse uno che aveva spalato la neve dal suo vialetto e che stesse portando via il tutto nei sacchi. Però era strano. Erano quasi le 5 del mattino. Comunque siamo rientrati in casa e ci siamo messi a letto tutti e tre. Eravamo molto stanchi. Non so dire quanto tempo sia passato quando Elle improvvisamente mi svegliò, dicendo che aveva sentito un rumore molto forte provenire da fuori. Ci alzammo di nuovo e controllammo la strada. L'uomo di prima era proprio lì, in mezzo alla carreggiata, con la pala da neve in mano. Iniziò a batterla forte contro l'asfalto, urlando, farneticando parole incomprensibili. Me lo ricordo come se fosse ieri. Alto, molto magro, con una barba lunga e un cappello da pescatore color bianco. Ma il peggio fu quando ci vide. Alzò lo sguardo verso l'alto e ci guardò. Poi sorrise. Ci urlò contro e corse verso il cancello del condominio. Io subito andai a controllare se la porta fosse chiusa a chiave e tornai sul terrazzo a vedere la situazione. Nel frattempo si svegliò anche esse e mi disse che l'uomo stava cercando di scavalcare il cancello. Effettivamente non lo vidi perché arrivai sulla terrazza nel momento in cui si affacciarono altri condomini e l'uomo corse via verso gli alberi. Non lo vedemmo più e fino al mattino rimanemmo svegli. La mattina dopo scendemmo per vedere se l'uomo avesse fatto qualche danno all'ingresso. Nulla, non una traccia, non un tentato scasso, niente. Non abbiamo mai capito cosa ci fosse in quel sacco nero che l'uomo portava con sé. Ci rassicurò il fatto che non sentimmo notizie di omicidi o persone scomparse da quelle parti. Forse era un drogato. o un matto che giocava a fare l'assassino. Allora, questa storia mi ha ricordato tantissimo la scena di Mamma ho perso l'aereo, quando c'è lo spazzino, cioè il signor anziano, che poi tra l'altro alla fine del film mi fa anche piangere, però il signor anziano fuori che spazza la neve e c'è il fratello di Kevin che racconta la storia e dice: sapete che quel bidone è pieno di sale? Sapete perché? E tutti fanno: no, no. Il sale intacca i cadaveri, chissà cosa c'è là dentro, no? Che poi quando lui, cioè il vecchietto, incrocia lo sguardo con loro, loro si cagano addosso, no? Mi ha troppo fatto pensare a questa cosa qui. E comunque c'è da dire delle cose. Allora, devo dire che io non sto in città. Io sto un po' fuori. Io sto verso la zona dell'Appennino perché col mio compagno abbiamo scelto di stare un po' nel fresco, ok? Bene, allora... Tu ti meravigli del fatto che alle 5 un uomo possa essere a spalare la neve. Io ti assicuro che dove sto io alle 5 del mattino ci sono dei vecchietti che sono più attivi di me alle 3 del pomeriggio. Alle 5 del mattino c'è gente fuori che taglia l'erba con il frullino, c'è gente che porta fuori i cani, cioè gli anziani sono molto più attivi di noi giovani, ragazzi. La giovinezza arriva dagli 80 in poi, in un modo che non possiamo capire, non capiremo mai, non so qual è il segreto, forse c'è un cocoon in alcune zone e gli anziani diventano giovani, però non lo so. Ti dico comunque che non mi stupisce questa cosa. Il fatto che si è corso verso il condominio, ecco, quello magari, forse il freddo gli era arrivato un po' troppo al cervello, diciamo così. Comunque grazie per questa storia, io cerco un po' di ironizzare, ragazzi, perché sennò qui si torna alla tristezza e non si può essere tristi d'estate, soprattutto quando è caldo. La tristezza d'estate fa aumentare il caldo, quindi no, non si può. Quindi grazie per questa storia e andiamo oltre. Questa storia ce la racconta Sonia e tratta un tema decisamente particolare. Da sempre sono stata una persona molto sensibile verso la morte, con cui penso di avere una forte connessione. Ho uno strano rapporto con i lutti. Quando muore qualcuno vicino a me, mi sento sempre in colpa. E sono sicura che queste persone, quando se ne vanno lasciando delle cose in sospeso, vengano a cercarmi. Ma non lo so spiegar bene, ma sento la loro presenza estremamente viva e forte. Circa 6-7 anni fa, mi sono trasferita insieme a mio marito in una casa in un quartiere residenziale molto noto della città. La casa era molto bella, seppur vecchia, sicuramente molto vissuta. La classica casa grandissima, appena fuori dal centro, molto simile a quella in cui sono cresciuta, tanto che durante le visite preaffitto stavo quasi pensando di fare una proposta. Traslochiamo. Era febbraio. Faceva un freddo incredibile e il mio primo giorno scoppia la caldaia, allagando il seminterrato. Durante le prime notti ho dormito molto male. Mi sentivo tormentata, eppure i miei cani erano irrequieti. Mio marito, al contrario, dormiva beato come un bimbo. Finché una notte è successo qualcosa di molto strano. Ho sentito un urlo, straziante, fortissimo. Io ero in dormiveglia perché non riuscivo ad addormentarmi e sono balzata in piedi come una pazza, accendendo tutte le luci. Ho chiamato mio marito e chiaramente non ho sentito nulla, così mi sono rimessa a letto, ma l'ho sentito ancora, forte e chiaro. Mi stava strappando il cervello. Un urlo così disperato di donna che solo a scriverlo ho i brividi. Passò la notte. La mattina mi alzai e fuori dalla stanza da letto, appena oltre la soglia, trovai uno strato di una sostanza indefinita. Sembrava sabbia. Sabbietta grossolana dal colore azzurro, posizionata in perfetta forma geometrica esagonale. Restai interdetta per qualche minuto. Mio marito non aveva idea di cosa fosse e di sicuro non erano stati i cani. Si avvicinò alla mia gatta, annusò la sabbia, gonfiò il pelo e scappò soffiando. Presi la scopa e la paletta e buttai via tutto. La notte seguente accadde di nuovo. Sentii nuovamente quel grido disperato. Un grido di terrore che lacerava la gola. Ormai mi sentivo al limite della follia. Ma con chi potevo parlarne? mi avrebbero preso tutti per pazza. La mattina seguente, eccola là, la sabbia azzurra, stavolta disposta in un perfetto triangolo. I giorni seguenti mi sono sempre sentita osservata, ma non da una presenza cattiva, triste piuttosto. C'era qualcosa di triste in quella casa. Sentivo come se qualcuno, magari i proprietari, non volessero che questa fosse abitata da degli estranei. Mi sentivo studiata. Col passare del tempo urla e sabbia sono scomparsi, ma non la sensazione della presenza. Un giorno, mentre ero sul divano, ho avuto come una visione e mi è apparsa una figura in testa. Un omone anziano, ma non troppo, grande, ricurvo dall'età, con un cappello e dei folti baffoni anni 70. Mi sono sentita così quasi per tutto il primo anno di permanenza in quella casa. Poi mi sono fatta avanti. Visto che con la proprietaria avevo un buon rapporto, ho chiesto la storia di quella casa. Beh, l'abitazione era stata costruita dal padre del marito e lei l'aveva ereditata alla morte del compagno, ma essendo troppo grande aveva deciso di metterla in affitto. Eravamo i primi affittuari e, a quanto ne so, siamo rimasti gli unici. Mi mostrò delle foto del marito defunto, ma era un uomo calvo, dall'espressione arrabbiata. Poi mi mostrò una foto del suocero. Indovinate un po', era l'uomo della mia visione. Persona che io non avrei mai, mai, mai potuto conoscere, anche perché io sono originaria di tutt'altra parte. Sono rimasta in quella casa per 5 anni, poi abbiamo traslocato. Ma mi resta sempre il pensiero di questa persona, che in un certo senso, come le altre, a modo loro, si sono volute presentare a me. Allora, questa storia mi ha trasmesso un incredibile senso di circospezione. Ammetto di aver buttato l'occhio oltre la spalla almeno un paio di volte, però credo che alcune persone siano particolarmente sensibili alle energie che circolano nel nostro mondo. E può essere che tu sia una di queste. Quindi ecco, forse la vedrai come un dono, sicuramente come un dono. Sicuramente a tratti scomodo, spaventoso, però comunque un dono. Ti ringrazio molto per avercela raccontata. Il racconto di cui vi parlerò ora ci è stato mandato da un ascoltatore che ha preferito non firmarsi e ci ricorda un preciso avvenimento storico. Ciao, vi ascolto da molto tempo e vorrei raccontarvi la mia esperienza. Abito in un piccolo paese del centro Italia, colpito dal terremoto del 2016. Vivere un'esperienza del genere è già pesante di per sé. Fortunatamente abbiamo perso solo la casa e non familiari o amici. Ma non è del terremoto che voglio parlarvi, piuttosto di una presenza, se così si può chiamare. Tutto è cominciato la notte del terremoto. Verso 1 di notte mi sono svegliato. Ero totalmente al buio e girandomi ho notato una sagoma scura in mezzo alla porta. Subito non ho dato peso alla cosa, ma piano piano distinguevo sempre di più. Era molto alta e non riuscivo a capire i lineamenti del viso, ma ho pensato che fosse una figura femminile. Mi sono girato di scatto per accendere la luce, ma la figura è svanita nel nulla. Poi è arrivata la prima scossa. Dopo di essa sono andato per alcuni mesi a casa della mia ragazza. Era quasi ora di cena ed ero seduto sul divano. D'un tratto ho avuto la sensazione di essere osservato. Mi giro verso il corridoio ed eccola di nuovo. Ora la figura femminile era più nitida, ma prima che potessi dire o fare qualsiasi cosa, un'altra scossa ci ha fatto fuggire. Non ho più rivisto quella figura da allora. Un ultimo fatto veramente strano è successo in quel periodo, collegato forse agli eventi precedenti. Dopo un po' di tempo insieme a mia madre siamo andate a svuotare la casa dei miei nonni. Anche quest'ultima è stata rovinata dal terremoto. Mentre portavamo via vestiti e altri oggetti, da un cassetto di un comodino che apparteneva alla mia bisnonna è uscita una foto. Era molto vecchia, ma nel guardarla ho avuto un brivido, perché quella nella foto somigliava moltissimo a mia mamma. E lei stessa, appena l'ha vista, ha preso una sua foto del giorno del matrimonio e mettendole a confronto, la somiglianza era terrificante. Abbiamo chiesto a mio nonno se sapesse chi era quella donna, ma lui ha detto di non aver mai visto né quella donna né quella foto prima di quel momento. L'immagine ritrae questa signora in piedi, in mezzo a una porta, come la figura che mi è capitato di vedere in queste due occasioni che vi ho raccontato. Non so se le due vicende siano davvero in qualche modo collegate. Wow. Innanzitutto, mi dispiace moltissimo per l'esperienza terrificante e traumatica che hai vissuto. Tutti noi del team ti mandiamo un abbraccio enorme, perché deve essere veramente complicato ricordare quegli attimi di intense emozioni, sicuramente qualcosa che ha portato strascichi, e ricominciare credo che sia una delle cose più dure da fare, quindi intanto ti faccio i miei complimenti per la forza d'animo. Chissà se durante i cataclismi naturali qualcosa oltre il velo vacilli, mostrandoci cose che diversamente non vedremo mai. È particolare questo collegamento che hai fatto di questa figura. Se ci pensi, l'hai sempre vista prima della scossa. Chissà se fosse un tentativo di avvertirti. Non lo so. Ci hai mai pensato? Grazie comunque per aver condiviso la tua esperienza con noi. La prossima storia è di Clara, o meglio, un ricordo di sua nonna, che le ha raccontato molto spesso. Negli anni 80 mia nonna era tornata in paese, dove tuttora vive, dalla Svizzera. Un giorno sua sorella le regalò un oggetto che mia nonna mise sul tavolino del soggiorno. Non ricordo di preciso cosa fosse, comunque lo aveva acquistato al mercatino del paese. Mi ricordo che era di ferro. Una mattina mia nonna stava preparando la colazione per mia mamma e le mie zie, quando all'improvviso sentì un rumore fortissimo, il freno di un'auto, che evidentemente si era fermata perché c'era un ostacolo davanti. Si affacciò dal balcone, da dove si vede perfettamente la strada principale, ma era completamente deserta. Mia nonna racconta di essere stata ferma per qualche secondo prima di rendersi conto che quel rumore era venuto non da fuori, ma dentro la casa, precisamente dal soprammobile in ferro. Quella mattina si raccomandò con le figlie di fare attenzione alla strada quando sarebbero arrivate a scuola. Soltanto qualche ora dopo suonò il campanello e mia nonna, aprendo la porta, si ritrovò davanti mia zia, la più piccola, e il suo professore di matematica. Le disse: «Signora, ho preso sua figlia per i capelli, si può dire. Stava attraversando la strada e una macchina l'aveva quasi presa in pieno se non l'avessi tirata dalla giacca». Ogni volta che lo racconta riesce a farmi venire i brividi. A certe cose non c'è davvero spiegazione logica. Il soprammobile comunque lo ha buttato nella spazzatura la sera stessa. Non male, Clara, non male. Particolare, perché tua nonna ha avuto una sorta di sesto senso. Io non so se avrei buttato il soprammobile, perché di base quel soprammobile, se questa cosa che è successa è veramente andata così, le ha dato l'input, no? Per questo sesto senso. Quindi forse lo avrei tenuto, era una cosa buona, mi sa. Comunque, eventualmente, ti auguriamo di aver ereditato un pochino anche tu del sesto senso di tua nonna. Ti siamo molto grati per averci raccontato questa storia. Questa è la storia di Capri e ci regala anche uno scorcio di tradizione e scaramanzia. Premetto che sono rom e musulmano. La mia famiglia è molto scaramantica e un giorno, quando i miei genitori andarono via di casa per il weekend, io rimasi da solo. Quella stessa notte mi resi conto che la casa era abbastanza sporca. Essendo che di solito pulisce mia mamma, ma non mi sembrava il caso di pulirla nel mezzo della notte, mi misi a dormire. Nella nostra famiglia si pensa molto che quando la casa è sporca, qualche entità potrebbe spingerti a pulirla, spaventandoti, finché non lo fai. Ed infatti quella notte sentii come dei ringhi appena fuori dalla mia stanza e dei passi molto pesanti. Ricordo che chiesi ad alta voce se c'era qualcuno, ma ovviamente nessuno rispose. Dopodiché mi alzai senza rimorsi e mi fiondai subito al piano di sotto dove abitavano i miei nonni e per qualche notte dormii lì. Capri, per quanto breve, la tua storia È molto interessante. Intanto è molto bello che sia collegata a una credenza familiare, e anche perché aumenta la suggestione della storia. E probabilmente quando ho finito di registrare andrò a spolverare le mensole del salotto. Nel dubbio, non si sa mai. Ragazzi, pulite le vostre case, perché lo sapete, no? Dietro la scaramanzia c'è sempre una punta di verità, e quindi tutti a pulire casa. Grazie Capri per avercene parlato. Questa piccola storia non è stata firmata, ma come tutte merita di essere raccontata. Buongiorno. Volevo raccontare un fatto particolarmente agghiacciante che mi è successo. Era il giorno di Halloween. Io e mia sorella stavamo tornando da scuola e per arrivare a casa nostra bisogna passare per un boschetto. Quando a un certo punto il cielo si è annuvolato e si è materializzato a poco meno di 2 metri da noi un uomo alto e dalla carnagione pallida, vestito in abiti scuri. Allora abbiamo iniziato a correre fino a che questo individuo non si è fermato, ha raccolto un bastone e poi ha ricominciato a inseguirci. Eravamo molto spaventate, ma arrivate alla fine del boschetto, una gazza ladra ci volò sopra e la misteriosa figura sparì. Da allora abbiamo sempre paura di andare nel bosco da sole. Ciao Anon, la tua storia praticamente ci racconta di Slenderman, madonna. Beh, Slenderman che ti segue con un rametto mi ricorda un po' la nonna che ti insegue con lo zoccolo di legno, quindi o ha perso un po' dei suoi poteri o era lo Slenderman di Shein, diciamo, dai. Quindi brutta come esperienza, sicuramente avete avuto paura, però dai, se si è limitato a inseguirvi con un rametto piuttosto che usare i suoi poteri paranormali da Slenderman, direi che è andata bene, dai, no? Comunque, di base, addentrarsi nei boschi da soli non è sempre consigliabile, anzi quasi mai se non siete esperti della zona, ma soprattutto perché qualunque cosa possa succedere, cadete, vi fate male, non c'è nessuno che vi può aiutare e non si sa mai chi appunto si può incontrare tra le trame fitte del bosco, quindi mi raccomando, occhio ragazzi, soprattutto occhio allo Slenderman di Shein. Grazie per averci raccontato questa storia. E con questa piccola nota divertente siamo arrivati al termine del secondo episodio. Io vi ricordo che queste storie le dovete prendere con molta serenità, molta leggerezza, perché Chilling Summer esiste proprio per questo. Esiste per portare nell'estate quel brivido da storiella del campeggio, da piccoli brividi, quindi non prendete le cose con una punta di cattiveria, non prendete le cose troppo seriamente, vivete l'esperienza per quella che è, qualche minuto di distrazione in compagnia delle storie che avete scritto voi o che delle esperienze che avete scelto di condividere con noi. Siamo arrivati alla fine, quindi il gelo vi sta abbandonando, sostituito dai 40 gradi all'ombra, e quindi non vi rimane che aspettare con noi il prossimo episodio per tornare a avere dei brividi freddi. Vi ringrazio per l'ascolto, seguiteci sui nostri social e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!